Buongiorno a tutti, qui ai microfoni di Radio X, Eileen Steingart, a prendere un caffè con l'amica Cecilia Enesi. Cecilia è una nuova sarda, una nuova cagliaritana che si occupa di giornalismo d'inchiesta. Buongiorno, benvenuta Cecilia.
Buongiorno Eileen, buongiorno a tutti.
Allora, la prima domanda è che ti faccio è di raccontare la tua storia, da dove provieni e poi come sei arrivata a Cagliari. Poi ne parliamo anche di altro, anche di giornalismo.
Sì, allora io sono arrivata a Cagliari perché sto collaborando con dei colleghi qui di Cagliari, che sono i colleghi che hanno fondato Indip, che è un giornale di giornalismo d'inchiesta indipendente che mancava moltissimo qui in Sardegna. E sono arrivata qui inseguendo dei filoni di inchiesta internazionali che poi mi hanno portato a arrivare fino a questa bellissima terra, perché di Sardegna forse non si parlava abbastanza, ma in realtà e sembrava quasi che non succedesse nulla, diciamo, a livello appunto di inchieste giornalistiche e di storie da trovare, quando invece sempre più filoni, sempre più appunto indagini ci portano fino a qui.
Noi parleremo di questo, ma da dove provieni? Racconta un po' i tuoi tragitti anche fisici in giro per l'Europa, il mondo, suppongo.
Beh, allora, in realtà io sono un po' un mix, perché nasco a nord, in nord Italia, da un sangue misto nord-sud, poi sono cresciuta in centro Italia, in Umbria, al confine con la Toscana, per questo ho un po' di H nel mio accento, e poi ho studiato al Collegio del Mondo Unito con moltissimi, per esempio, moltissimi compagni sardi, perché ci sono molti posti per ragazzi sardi.
Sì, infatti all'epoca dei tuoi studi moltissimi, adesso forse un po' meno, ma comunque ci sono.
Sì, meno.
Scuola eccellente sul panorama italiana, anche internazionale.
Beh, sicuramente è stata un'esperienza unica, un po' alla Harry Potter, che comunque ci ha aperto delle porte che all'epoca sarebbe stato impensabile. Infatti poi da lì ho potuto andare a studiare a Londra, alla City University, dove ho studiato giornalismo e sociologia, e poi invece che fare un master all'università ho scelto un po' quello che viene chiamato il master della strada, e quindi sono andata a Napoli, dove ho vissuto per circa 2 anni, back and forth, diciamo, iniziando da subito a fare il lavoro di giornalista all'inchiesta freelance, che ho continuato per altri 10 anni, fondando però insieme a dei colleghi, nello specifico Giulio Rubino, con cui tutt'oggi collaboriamo, che è un collega di Roma, fondando poi il primo centro di giornalismo d'inchiesta d'Italia, che si chiama IRPI, che sta per Investigative Reporting Project Italy, e nasce, pensa, oggi fa sorridere amaramente questa cosa, l'idea ci nasce proprio a Kiev nel 2011.
Fa sorridere anche un po' piangere.
Sì. Con ogni volta che ci penso, con una certa nostalgia, ecco, di quella che era quella città prima di questa orribile guerra. E appunto nel 2011 era stata organizzata lì una conferenza mondiale di giornalismo d'inchiesta, e noi eravamo appena usciti dall'università, per cui per noi era un mondo incredibile, di cui oggi facciamo, diciamo, è la nuova famiglia in qualche modo.
Cecilia, prima di parlare della tua scelta di fare giornalismo d'inchiesta, che credo che possa interessare molti giovani che si stanno approdando a scegliere delle carriere, le tue impressioni di Cagliari, nel bene e nel male?
Beh, Cagliari
come nuova, diciamo, nuova cittadina.
Sì. Cagliari è ancora, ho moltissimo da scoprire. Poi non vivo qui, ma diciamo, ho fatto delle rapide tappe. Poi in realtà sono stata anche nell'entroterra della Sardegna, che mi ha diciamo, mi ha proprio fatto innamorare, perché il mare certo è bellissimo e forse lo visitano tutti, però ci sono dei posti dell'entroterra che magari si visitano meno e che invece vale veramente la pena e che con l'occasione del lavoro ho potuto visitare. Cagliari mi sembra una città estremamente interessante anche dal punto di vista delle iniziative culturali, infatti noi siamo stati anche già invitati a parlare per esempio a Sa Brigada o degli altri centri culturali della città. Dal punto di vista, vabbè, io mi sono innamorata del Poetto perché mi ricorda alcuni dei quartieri di Londra con queste casette comunque basse, con i giardini un po' sembra quasi un borghetto in alcuni punti,
sì, però in più c'è il mare
e poi però c'è anche un disordine in qualche modo. Ogni casa è diversa, che forse ai più potrebbe anche non piacere, ma io lo trovo estremamente affascinante. E poi sì, il lungomare che ricorda un po' anche la California, quindi devo dire un mix abbastanza unico rispetto ad altre città di mare italiane.
Quest'ultimo minuto di questo frangente di intervista, come hai scelto giornalismo d'inchiesta rispetto ad altri tipi di giornalismo?
Ma ammetto che la prima idea quando ho iniziato a studiare giornalismo a Londra, quindi il primo anno, io volevo fare il reporter di guerra, poi ti dico per fortuna ho cambiato idea.
Anche i tuoi genitori saranno stati contenti.
Sì, anche se hanno ancora qualcosa da ridire. No, ho scelto giornalismo d'inchiesta perché sono sempre stata molto curiosa e per me è l'unico tipo di giornalismo che permette di andare veramente a fondo con le cose e studiarle diciamo che non si smette mai di apprendere, perché tutti i vari temi su cui si fa un'inchiesta, faccio un esempio, abbiamo fatto recentemente un'inchiesta sulla pesca al tonno rosso e bisogna imparare tutto da zero su un argomento di cui non si conosce nulla e poi magari si diventa anche esperti, però per diventarci bisogna ogni volta capire da zero con l'aiuto di esperti, leggere moltissimo. Quindi, e poi è affascinante, diciamo, unire i punti, quindi magari appunto noi spesso disegniamo delle enormi mappe concettuali.
Come vediamo nel cinema, con i fili di lana che collegano le foto.
Sì, è veramente così.
È veramente così. Allora, facciamo una pausa musicale e poi ci racconti. Oh, Eileen Steingart a prendere un caffè con Cecilia Nesi. Parliamo di vite da giovane, scelte di professione e di giornalismo d'inchiesta. Stavamo parlando proprio prima della pausa su come hai scelto questa professione, ma giorno per giorno, cioè, perché noi abbiamo l'immagine che abbiamo detto del giornalista d'inchiesta, per me, come dicevamo, di Deep Throat e di Woodward e Bernstein negli Stati Uniti, ma giorno per giorno cosa fa il giornalista d'inchiesta, come si svolge la professione, cosa sono le parti più eccitanti, anche le parti più, diciamo, noiosi ma necessari, come in tutte le professioni?
Allora, bisogna dire che noi siamo un po' atipici, nel senso che abbiamo costruito il nostro giornale e quindi rispetto magari al giornalista d'inchiesta di uno staff, di una redazione classica, noi dobbiamo fare molte cose nella nostra giornata, compreso il fundraising, no? La raccolta fondi, eccetera. Però se siamo stretti sul lavoro del giornalista d'inchiesta, allora oggi noi direi che siamo quella che si potrebbe chiamare una redazione liquida, quindi a liquid newsroom, perché viviamo...
E cosa significa?
Allora, viviamo tutti in posti diversi e okay, quindi è chiaro che la parte principale di noi deve comunque stare in Italia per poter fare il lavoro sul campo, ma lavoriamo con colleghi letteralmente da tutto il mondo. Il nostro principio, diciamo, base è fare giornalismo glocal, quindi mettere insieme il global al local, e quindi si collabora con colleghi da tutte le parti del mondo e tanto con colleghi appunto che possono stare a Catania, a Cagliari, a Milano e così via. Perché sono quelli che poi conoscono nei dettagli il territorio, le persone su cui magari si sta indagando, fino al soprannome, eccetera. E quindi la giornata tipica è quella di magari iniziare a seguire delle informazioni. Faccio un esempio pratico con Raffaele Angios, il collega di Cagliari con cui collaboro quotidianamente. Abbiamo fatto un lavoro di tracciamento degli asset, quindi delle proprietà degli oligarchi russi qui in Sardegna, nello specifico in Costa Smeralda. Siamo partiti dalle visure camerali, quindi abbiamo fatto il lavoro del geometra sostanzialmente,
scartabellando archivi praticamente.
Sì, partendo da ogni particella catastale, poi da lì si diventa una ricerca su chi sono i proprietari, quindi l'impresa magari offshore che è controllata da un'impresa di Cipro, allora devi aprire il registro imprese di Cipro, lo fa il collega da Cipro, quindi è un lavoro di mettere insieme, è un puzzle, quindi di mettere insieme vari pezzettini da varie parti del mondo, facendo lavori anche molto diversi tra loro all'interno di una giornata.
Ma in questo frangente di sanzioni, di ricerca di beni, di asset appunto dei russi in giro per il mondo, hanno usufruito delle vostre ricerche?
Intendi le istituzioni?
Esatto.
Sappiamo che una delle proprietà, per esempio, che è legata a un oligarca che si chiama Mazepin, siamo stati, diciamo, i primi a riuscire a dimostrare che fosse sua, si chiama, è la villa Rocky Ram dell'ultima del promontorio romazzino, tra il resto pare che fosse la villa più pagata al mondo, diciamo, in proporzione a metro quadro.
Ed è stato sequestrato adesso?
Non ancora, perché chiaramente le istituzioni devono poi riuscire a provare loro stessi che è così, però sì, Mazepin è sanzionato, quindi probabilmente verrà poi congelata.
Allora, hai parlato prima di altre inchieste che hai fatto in Sardegna, racconta il tono rosso e poi l'altra inchiesta?
Abbiamo fatto un'inchiesta che abbiamo chiamato La nobiltà venezuelana che scava il mondo, cerco di dirle in due parole. Praticamente siamo partiti da un'inchiesta transnazionale che è Open Lux, che è praticamente un'inchiesta iniziata da Le Monde e da un consorzio internazionale di giornalisti di cui appunto facevamo parte, e che è riuscita a aprire, a rendere visibile il registro imprese del Lussemburgo, per capire chi sono i veri proprietari dietro alcune, moltissime aziende. Alcune di queste aziende hanno
svelato... Ma stiamo parlando del tema del tonno...
No, della miniera di Furtei.
Ah, della miniera di Furtei, ok, perfetto.
Partendo appunto dal Lussemburgo siamo arrivati a capire chi erano gli imprenditori venezuelani che negli anni avevano gestito, erano stati i proprietari della miniera di Furtei, di cui però non si era mai saputo nulla, e quindi i veri responsabili del disastro ambientale che sostanzialmente poi è ricaduto sui sardi, perché adesso la regione ha calcolato un costo di bonifica di, mi pare, 66 milioni di euro, una cifra mostruosa. Noi poi siamo stati, potete trovare sul nostro giornale anche i video, abbiamo fatto dei video con il drone, ed è una delle devastazioni più incredibili in senso negativo che ho visto nella mia vita.
Ho capito. E poi Tonno Rosso?
Tonno Rosso invece è un'inchiesta che poi sta continuando, è un'inchiesta sulla pesca illegale nel Mediterraneo, dove lavorando con colleghi appunto qui dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Malta, dalla Spagna, abbiamo cercato di raccontare quelle che sono le problematiche intorno alla pesca del Tonno Rosso, e che, di cui purtroppo qui in Italia, in Sardegna poi soprattutto, tutto è molto importante, no? La Carloforte, le tonnare, ma le tonnare italiane, quindi poi siciliane e sarde, sono sempre più marginali. Il tonno in Italia non si mangia più perché viene importato tutto a Malta per ingrassarlo e venderlo ai giapponesi.
Ho capito. Su che cos'altro stai lavorando anche fuori dalla Sardegna, se si può dire, o cose più che più nella tua carriera ti ha entusiasmato, coinvolta?
Stiamo lavorando a qualcosa di molto grande, diciamo, che toccherà anche la Sardegna, ma è una sorpresa, lo vedrete tra qualche mese.
Ok, allora cosa che puoi raccontare?
Cosa che posso raccontare? Diciamo che stiamo cercando di costruire una redazione sempre più grande, non dal punto di vista numerico, ma sempre più seguita dai lettori, e la cosa molto entusiasmante è che abbiamo attratto, diciamo, una serie di giovani che sono appena usciti dalla scuola di giornalismo basso di Roma, per esempio, ma anche altri, e che stiamo riuscendo ad avere sempre una redazione più giovane, quindi già fatta, diciamo, da giovani, se possiamo ancora chiamarci così.
Sicuramente.
Più o meno. Però appunto con ragazzi di 20-23 anni che oggi trovano una possibilità che noi 10 anni fa non avevamo, ed è molto, molto bello, perché loro sono molto appassionati, e poter lavorare, appunto, dare una possibilità ai giovani in un paese in cui è così difficile, lo sappiamo, rispetto agli Stati Uniti, per esempio, poter da subito fare questa professione.
Siamo proprio in chiusura, Cecilia Nesi, due parole per i giovani che vogliono affacciarsi a questa carriera. Suggerimento dalla professionista.
Un suggerimento pratico è quello di get out there, come dicono gli inglesi, uscite lì fuori per strada, iniziate a fare domande, a trovare storie, provate a raccontarle, perché comunque il mondo è pieno di storie molto interessanti da raccontare, come anche Radio X poi dimostra. E l'altro è, se volete, contattateci, seguiteci, e magari si può fare qualcosa insieme.
Bene, grazie Cecilia, e alla prossima, quando tra qualche mese ci racconti questo segreto.
Perfetto, non vedo l'ora.